Bene, vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie. Se ce l'avete vicino, potete aprirle in Esodo 19, il prossimo episodio che vogliamo guardare insieme di questo bel libro dell'Antico Testamento scritto da Mosè per la nostra edificazione. Spero che avete avuto tempo di leggerlo. E vogliamo, come dire, trovare un'inquadratura nella frase Dio stabilisce una relazione speciale con Israele. Questo è quello di cui comincerà a trattare il libro di Esodo, capitolo 19. Se pensiamo finora alla carriera di Israele, soprattutto negli ultimi capitoli, è innegabile che Dio ha un piano molto speciale per questo popolo. Israele, che è il nome che riceve Giacobbe, è la famiglia che Dio ha designato che custodisse le promesse antiche fatte ad Abramo. La famiglia di Abramo, i figli, sappiamo com'è andata la storia, poi sono andati a finire in Egitto, in questa condizione di schiavitù per tanti anni. Sono stati là. E mentre erano là, poteva sembrare che in realtà non c'era niente di speciale in questa famiglia e che il Dio di questa famiglia non era tanto diverso dagli dei delle altre nazioni. L'Esodo ha confermato che Dio invece sta facendo qualcosa di speciale in questo gruppo di persone e anche attraverso questo gruppo di persone, che è in qualche modo uguale a tutti gli altri popoli che lo circondano, uguale, sembrerebbe a occhio nudo, ma allo stesso tempo molto diverso da tutti gli altri popoli circostanti. Dio ha un piano molto speciale per Israele e ha un piano molto speciale per il mondo attraverso Israele. Ed è in capitolo 19 che viene aggiunto un pezzo del puzzle importantissimo al perché Israele è speciale. Verrà aggiunto un pezzo del puzzle importantissimo alla natura speciale, al carattere speciale di Israele, ed è a ragione di questa relazione che l'Iddio dell'universo sceglie di avere con loro. E questa relazione speciale verrà stabilita in capitolo 19. E così abbiamo intitolato Esodo 19 come Dio stabilisce una relazione speciale con Israele. Lo stabilire di questa relazione, la creazione di questa relazione con Israele nella Bibbia viene chiamato un patto. In realtà questo patto, questa relazione speciale che verrà creata sarà ratificato o confermato in capitolo 24. Noi forse ratifichiamo o confermiamo il nostro aderimento ad un patto, a una diciamo una relazione contrattuale attraverso una firma. Israele lo farà con Dio attraverso il sangue. Infatti, se volete vedere con me Isaia 24:7, vediamo qui la conferma di questo patto. Quando leggiamo che in versetto 7 Mosè prese il libro del patto, lo lese in presenza del popolo. Il popolo disse: noi faremo tutto quello che si è detto, ubbidiremo. Versetto 8. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. La relazione, il patto sarà ratificato, confermato nel capitolo 24. Anche Ebrei 9:18 abbiamo un riferimento al patto che è stato ratificato, che è stato creato in questa sezione, come stavo dicendo. In questo capitolo 19 abbiamo un pezzo importante del puzzle in cui Israele diventa quello che Dio prevede che diventerà, un popolo speciale, particolare, separato, e questo avviene attraverso il entrare in un patto tra le due parti, Dio Israele. Come detto, quando pensiamo alla parola patto, dobbiamo pensare a una relazione speciale, una relazione, ecco, che potremmo in qualche modo paragonare a un matrimonio. Avranno una relazione speciale paragonata a un matrimonio, e che infatti tante volte nel Antico Testamento viene proprio descritto come matrimonio. In Ezechiele 16:8, per esempio, uno dei tanti esempi che ci sono, il profeta dice: io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco il tuo tempo raggiunto, il tempo degli amori. Io stesso stesi su di te il lembo della mia veste e coprì la tua nudità, ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore Dio, e tu fosti mia. Questo è un esempio di tanti in cui la relazione che si stabilisce in questi capitoli viene paragonato al matrimonio. L'istituzione di questo patto tra Dio e Israele è un avvenimento importantissimo nella storia di Israele. È la base della sua relazione speciale con Dio, è la causa del fatto che le conseguenze che poi Israele deve soffrire a ragione di aver infranto il patto erano così terribili, perché tutti i profeti, tutte le sciagure poi avvenute su Israele era per aver infranto il patto. E sicuramente pensando a questo patto tra Dio e Israele è importante capirlo per poter poi capire il patto del quale anche noi, gentili, non israeliti, partecipiamo, il nuovo patto. E il patto che vedremo in questi capitoli è fondamentale per il nuovo patto. Ora, quello che vedremo è quello che abbiamo visto in capitolo 19, se l'avete letto, sono le prime scene della creazione di questo patto fra Dio e Israele. Tutta la storia conseguente di Israele, della Bibbia intera, è condizionata da questo momento su Sinai. Ora, se vogliamo in qualche modo organizzare questo contenuto, dal versetto 1 al 9 vedremo la proposta e l'accettazione di questa relazione unica dal versetto 1 al 9, dove avviene ciò che Dio propone, e vedremo poi la risposta del popolo in 7 al 9, e questo diciamo richiude il versetto dell'1 al 9, e poi dal 10 al 25, in base al loro accettare di entrare in un patto, Dio si avvicina. Vogliamo in questo modo scavare questo capitolo 19. Prima di tutto, vogliamo vedere dal versetto 1 al 9 la proposta e l'accettazione di questa relazione unica. Prima di tutto, dove avviene dal versetto 1 al 3? Qual è il contesto di questo patto che viene stabilito? Vediamo che nel primo giorno del terzo mese, questo ci mette nel contesto storico. E poi leggiamo che giunsero al deserto di Sinai, ed è lì dove nel deserto di Sinai, all'ombra del monte Sinai, questo avvenimento avverrà. Primo versetto dice che Israele ha passato 2 mesi nel deserto, però ce l'ha fatta, è arrivata dove Dio li voleva portare. E ora vediamo ciò che Dio propone dal versetto 3b al 6. Ciò che Dio propone, Dio, leggiamo in 3b, dopo che Mosè sale sul monte. Il Signore dice: parla alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Dio parla tramite Mosè per consegnare un messaggio. E questi versetti dal 4 al 6 sono pieni di linguaggio relazionale, di patto. Vediamo prima di tutto il versetto 4 che Dio parla di quello che lui ha fatto per loro. Ovviamente questo linguaggio relazionale li ha individuati da tutti gli altri popoli, dice che vi ho portati fuori dall'Egitto sulle ali di aquile. Inizia dicendo quello che lui ha fatto, ciò che ha fatto agli egiziani, ciò che ha fatto portandoli sulle ali di aquila e cosa ha fatto portandoli, conducendoli a lui. Questo è ciò che Dio fa iniziando questa proposta di entrare in un patto. È come se dicesse: guardate cosa ho fatto per voi, e poi dice quello che aspetta che faranno il popolo in risposta. Versetto 5: se ubbidite davvero la mia voce e mettete in pratica i miei comandamenti. Quello che Dio ha fatto richiede una risposta da parte del popolo. Dio dice: guardate cosa ho fatto, accettate i termini del mio patto e siate il mio popolo, siate il mio tesoro in mezzo ai popoli. Potremmo dire che in base a ciò che Dio ha dimostrato, che per loro li invita a far parte delle sue benedizioni, delle benedizioni di essere legato a lui. Io ho fatto, ora voi fate. Ora qui è interessante fermarci un attimo perché tante persone hanno paura del linguaggio dell'invito che si appella alla responsabilità individuale o personale. Nelle nostre chiese non dobbiamo aver paura di dire Cristo è stato fatto il sacrificio propiziatorio per i peccati. Ora tu che ascolti, afferra la provvigione fatta per te. Non dobbiamo avere paura di usare questo linguaggio, non dobbiamo allontanarci dal linguaggio che vediamo anche in questo stabilimento del patto tra Dio e il suo popolo. A volte si pensa che questo tipo di parlare: guarda ciò che Dio ha fatto, ora tu rispondi di conseguenza. A volte si pensa che questo vada contro un amato sistema teologico e che in qualche modo venga intaccata la sovranità di Dio se si dice: guarda ciò che Dio ha fatto, ora tu rispondi di conseguenza. Ma è un'idea sbagliata. Guai a noi se mai un sistema teologico ci porta ad essere non biblici nel nostro modo di parlare o di presentare anche la possibilità di entrare in relazione con Dio. La Bibbia parla così: vieni, ricevi, entra in una relazione con Dio tramite i mezzi che Lui ha stabilito. È biblico. Giovanni 1,12 dice: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Linguaggio di ricevere. Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede. Mettiamo la responsabilità dal lato dell'ascoltatore. Romani 3,25: Dio ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede, cioè Dio ha prestabilito, ha messo davanti Gesù Cristo come sacrificio propiziatorio affinché l'uomo afferri il mezzo stabilito per entrare in relazione con Dio e sia in un patto. Non doveva avere paura di questo tipo di approccio. Prima Tessalonicesi 2:13, per questa ragione anche noi ringraziamo Dio perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, voi l'accettaste. È ovvio che dobbiamo parlare così quando presentiamo quello che Dio ha fatto, quello che Dio ha prestabilito e che l'uomo deve usufruire, deve appropriare, deve ricevere, deve accettare. E questo è il linguaggio che si vede anche in questo entrare in un patto con Dio. Non dobbiamo avere paura di dire Dio ha fatto questo. Ora, perché tu non entrerai in un patto? Perché tu non entrerai nella sua amicizia? Ora, sicuramente vogliamo aggiungere che se una persona accetta, se una persona riceve Cristo, viene dallo Spirito Santo. Dio determina sia il fine, la conversione, che il mezzo, la predicazione del Vangelo, l'invito libero a chiunque. A entrare nel patto, la relazione con Dio. Dobbiamo veramente usare il linguaggio biblico e presentare il Vangelo come un Vangelo libero, un Vangelo che chiunque può abbracciare. Ora, vediamo in seguito ciò che implica entrare a far parte di questo patto con Dio. Dio dice, voi sarete il mio popolo e se accettate di diventare parte, sarete il mio tesoro fra tutti i popoli. Qua dice che è in base, condizionato sull'ubbidienza. Se davvero ubbidite la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i miei popoli un tesoro speciale. Sicuramente. Ci sarebbe altro da dire, però in questo patto è condizionato sulla ubbidienza alla legge di Dio. Anche nel nuovo patto, entrare a far parte di questa relazione con Dio è condizionato sull'ubbidienza. La differenza tra l'antico patto e il nuovo patto è che nel nuovo patto c'è uno che ha ubbidito perfettamente, che è Gesù Cristo. La sua ubbidienza, il patto è stato adempiuto e noi siamo riconosciuti come coloro che hanno ubbidito perfettamente il patto. Però quello che voglio che notiamo è che il risultato è che loro saranno questo tesoro tra tutti i popoli. Israele sarà il tesoro speciale, un regno di sacerdoti. È una nazione santa. E qui abbiamo veramente la creazione di questa relazione speciale tra Dio e Israele. Qui è dove parte tutto, qui sotto l'ombra del Sinai. Finora, se ci ricordiamo cosa abbiamo, abbiamo un grande gesto di salvezza, abbiamo una grande rivelazione della libertà dell'oppressione. Abbiamo Dio che trionfa sui suoi nemici, però qua in Esodo 19:5 abbiamo la nascita della nazione di Dio, il popolo di Israele, regno di sacerdoti. Israele come questa nazione che sarà una possessione speciale di Yahweh. E Dio dice, se entrate in questo patto, e se adempite le condizioni di questo patto, ubbidienza alla mia voce, e tra un attimo sarà dimostrato che è contenuto nella legge dei 10 comandamenti, quello che verrà in capitolo 20 in seguito, però se seguite quello che vi consegnerò, sarete un regno di sacerdoti, un regno in cui Dio regna su non dei cittadini, non dei consumatori, ma su dei sacerdoti, coloro che hanno una relazione speciale con Dio e che servono Dio. È un regno. Questo è ovviamente il linguaggio di nazione, dove prima era un amalgamento di tribù e di famiglie, adesso regno di nazione ci comunica un passaggio diverso. Nazione santa, nazione, sottolineate quella parola, messi da parte in mezzo alle nazioni, messo da parte in mezzo alle nazioni per le nazioni. Israele riceve questa grande vocazione. Saranno portatori della verità di Dio alle nazioni, sicuramente anche come custodi degli oracoli di Dio che verranno consegnati a loro, ma non soltanto in questo, ma anche nel loro vivere, nel loro manifestare il carattere di Dio attraverso la loro ubbidienza alla sua legge santa. È importante ricordare che Israele come nazione santa doveva essere un popolo non soltanto che godeva di benessere spirituale e che teneva per se stesso la benedizione spirituale che riceveva a ragione dell'essere in relazione con Dio, ma dovevano anche rendere partecipi alle altre nazioni e popolazioni delle stesse benedizioni. Nazione santa doveva essere come una lampada che conteneva all'interno del cristallo le verità di Dio e riflettere al mondo cosa significava essere in relazione con Dio. Ora, cosa fa il popolo? Il popolo, dopo che Dio gli parla così, dal versetto 7 al 9, dopo che Dio invita il popolo ad entrare in questa relazione unica con lui, Mosè era sul monte, Mosè adesso venne, versetto 7, chiamò gli anziani e gli disse ciò che Dio ha detto, versetto 7, espose a loro queste parole e poi gli anziani vanno al popolo. E il popolo cosa dice? Il popolo dice: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. È interessante che queste parole si trovano come dei fermalibri sia all'inizio dello stabilimento del patto e anche alla fine, versetto 7 di capitolo 24. L'abbiamo letto prima dell'aspersione del sangue, in versetto 7, il popolo dice: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. Ubbidiremo. In altre parole, ci stiamo. Vogliamo essere questo popolo, vogliamo avere Dio come il nostro Dio, vogliamo essere noi il popolo di Dio. E ovviamente qui siamo portati a riflettere sulla gravità e forza di queste parole, sono le parole che accompagneranno il popolo di Israele per tutta la loro storia. Saranno come una palla al piede, una catena, perché loro si sono impegnati a obbedire tutta la legge che Dio ha dato. Non penso che sia buono giudicare il popolo per il loro entusiasmo, non penso che sia da giudicare la loro sincerità, non penso che necessariamente erano presuntuosi, però senza dubbio la loro storia è la storia del loro fallimento, il loro fallimento di mantenere la loro parte del patto. Non sono riusciti, come sappiamo. E la loro storia è la storia del fallimento di ogni uomo, di poter avere una relazione con Dio tramite i propri meriti, la propria performance, tramite quello che Paolo chiama la giustizia che viene dalla legge o per mezzo della legge, cioè una giustizia in base a un osservare i requisiti di Dio con i propri sforzi, con le proprie risorse. La storia di Israele è la dimostrazione più chiara che la giustizia che permette di avere una relazione con Dio, di godere di un patto con Dio, deve avvenire in un altro modo. E verrà, come dice Paolo in Romani 10, attraverso la giustizia che viene tramite la fede. La giustizia ci deve essere. Non bisogna perdere di vista questo fatto. La legge non verrà scartata, la legge è la manifestazione della volontà di Dio, il carattere di Dio, è la miglior vita, vivere secondo la legge di Dio. Ma il punto è che l'uomo non può pretendere di relazionarsi con Dio basandosi sull'adempimento dei requisiti. E queste parole sono le parole che inseguiranno il popolo e di cui poi il Nuovo Testamento prenderà il filo per dimostrare che chiunque cerca di vivere tramite la legge non riuscirà. Versetto 10 al 25, ora vediamo cosa succede in base alla loro accettazione del patto che succede, Dio si avvicina. La ragione che dà Dio, per il quale ci saranno tutti gli effetti speciali che poi ci saranno dal 10 al 25, e versetto 9 dice: dice, ecco, io verrò a te affinché il popolo oda quando parlerò con te e ti presti fede per sempre. Questa è la ragione per cui avverranno tutti questi effetti speciali dal 10 al 25. Ti presti fede. Ora, non soltanto Dio vuole che Mosè sia innalzato agli occhi del popolo di Israele, questo ha la sua ragione, deve essere un degno personaggio che anticipa colui che verrà dopo, più di Mosè, e Dio vuole innalzarlo, vuole che si presti fede. Ma non è soltanto questo il significato che vuole che il popolo dia valore a quello che Mosè dice e trasmetterà. Dio vuole che si presti fede alla legge di Mosè per sempre. Dio vuole che questo sia un giorno che si ricordi. Il popolo di Israele deve essere segnato per sempre da Sinai. La storia dell'umanità deve essere segnata per sempre da Sinai. E con quello che avviene in 10 al 25, senz'altro sarà un giorno indimenticabile. Dal 10 al 15 abbiamo la necessaria preparazione per la venuta del Signore. È un momento epocale e Dio vuole che l'inaugurazione di questa legge di Mosè è quello che segnerà l'inizio del modo di rapportarsi di Dio con il popolo di Israele sarà ricordato. Questo è veramente l'inizio di una nuova dispensazione, di un nuovo modo di Dio di relazionarsi col popolo. E si devono preparare perché Dio sta per avvicinarsi, sta per sigillare il ricordo di questo giorno per sempre nel ricordo del popolo e nel mondo intero attraverso questi segni potenti. La prima cosa che devono fare per prepararsi e dice, versetto 10, vada al popolo, santificalo oggi e domani, devono essere santificati, devono fare delle cose fuori dal comune, indirizzati e centrati su Dio per mostrare la serietà del momento. Devono prendere 2 giorni per lavarsi e il terzo giorno, dice, Dio scenderà in un modo visibile sul Sinai. Cos'altro vediamo? Devono fissare, versetto 12, tutto intorno dei limiti al popolo. Devono assicurarsi di non toccare il monte. Questa preparazione per l'arrivo di Dio. Chi lo toccherà sarà messo a morte. Interessante che dice che sarà messo a morte chiunque avrà toccato il monte, non sarà toccato, ma sarà o lapidato o trafitto, cioè dovrà essere ucciso da lontano. Talmente sommamente è santo il monte e talmente è grave il peccato di trasgredire il posto prefisso che non devono essere toccati. È interessante riflettere, no? La distanza tra Dio e l'uomo è tale che non basta non avvicinarsi a Dio per non morire, non bisogna avvicinarsi al monte. E non basta che la persona sia uccisa, ma bisogna che la persona che abbia toccato il monte non sia toccata quando sia uccisa. Vediamo la distanza che Dio vuole mettere tra lui e l'uomo. Vuole con questo dimostrare anche non solo la santità di colui che consegna la legge, ma la santità della legge stessa come manifestazione della sua volontà. E poi dal 16 al 20 leggiamo riguardo la venuta stessa, il terzo giorno, al mattino, ci sono tuoni, lampi e una fitta nuvola e una tromba fortissima. La descrizione è imponente, tutto fumante. Ebrei dice, facendo riferimento a quello che è successo su Sinai, che Dio voleva che la sua parola fosse riconosciuta come ferma, veritiera, da valorizzare. E l'immagine che tale come non poteva essere superato il confinamento intorno al monte, non doveva essere trasgredito. Neanche la legge doveva essere trasgredita. E leggiamo queste parole potenti in versetto 19. Il Signore scese sul monte Sinai. Il Signore scese sul monte Sinai. Quando leggo frasi di questo tipo, non posso che pensare al concetto di risveglio. Adesso mi spiego. Il risveglio non è altro che quando la presenza di Dio si rende manifesta. E quando la presenza di Dio è talmente manifesta, talmente sentita, talmente certa, che è come se fosti portato faccia a faccia con Lui. La presenza di Dio non è più una nozione, l'idea di Dio non è più un concetto astratto. Sperimentale. È qualcosa con cui ti senti portato faccia a faccia. Ciò che prima ritenevi vero in modo nozionale, ora lo credi, ora lo vedi. Ed è sempre accompagnato da effetti. Quando Dio viene, quando Dio scende, è sempre accompagnato da effetti, non sempre effetti visibili come qui, ma effetti nelle persone. L'effetto è che le persone che una volta minimizzavano Dio e le cose di Dio, ad un tratto lo danno peso. Infatti, in Esodo, quando Dio scende in questa modalità, danno un altro peso al Dio alla quale hanno professato lealtà. E in 20:19 il popolo dice: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio. Non ci parli Dio. Davano peso, sentivano con forza la potenza della sua presenza per giudizio e anche per salvezza. Il risveglio, questa frase che mi ha fatto portare a pensare, che voglio che consideriamo insieme, quando Dio scende in modo potente. Il risveglio è quando la Chiesa dà un peso alle cose di Dio che prima non gli dava. E poi di conseguenza il mondo dà un peso alle cose di Dio che prima non dava. Il risveglio inizia con la venuta di Dio al cuore con un potere nuovo. Sussegue con la venuta di Dio alla Chiesa con un potere nuovo, una convinzione nuova, una considerazione nuova, cuore, Chiesa, e poi si estende al mondo che anche lei è influenzato da un potere nuovo, comincia a dar peso a Dio, a considerarlo. Che bisogno grande abbiamo di questa frase, che il Signore scenda. Una citazione di Lloyd Jones per farci pregare ancora Per un risveglio, lui dice così, ecco una lezione che la Chiesa ha bisogno disperatamente di sentire in questo tempo presente. Ecco un grande e importante lezione che bisogna sentire. Lloyd-Jones dice, siamo tutti dei grandi attivisti, siamo tutti così impegnati. Siamo persone pratiche, ci diciamo a noi stessi, non potrete mai fronteggiare il problema spirituale dal mondo con questi strumenti. Cosa abbiamo bisogno? Di più attività, di più eventi? Cosa bisogna che accada affinché le persone prendano sul serio Dio? Deve avvenire quello che avviene nei risvegli. Dio deve venire in aiuto. Bisogna ammettere, e forse come Chiesa dobbiamo ammettere, come individui dobbiamo ammettere che stiamo fronteggiando la situazione che è troppo grande per noi, con i nostri metodi. Stiamo cercando di affrontare una situazione troppo grande per noi, con le nostre capacità. E ciò di cui c'è bisogno non è necessariamente di più della stessa cosa. Non c'è bisogno di più metodi, strategie per vincere il potere del male ai nostri giorni e spezzarlo. C'è soltanto una cosa che può fare la differenza ed è la potenza di Dio che viene in mezzo alla Chiesa e poi al mondo e convince delle realtà di Dio, della persona di Dio. Questo è quello di cui c'è bisogno, più di nessun'altra cosa. E voglio incoraggiarci, come vediamo ripetutamente. Momenti decisivi nella Bibbia, ma anche nella storia della Chiesa. Dio, quando lui decide, scende con potenza e le persone non possono che essere toccati. Gli ultimi versetti, dal 21 fino al 25, è una ripetizione dello stesso avviso. E il Signore dice a Mosè: avverti solennemente il popolo di non fare irruzione, perché sennò mi avventerei contro di loro. Vuole assicurarsi che della consegna di queste leggi, le 10 comandamenti e il resto, talmente santo è questo momento, talmente separato e consacrato, che nessuno deve avvicinarsi alla santità del monte. Capitolo 19 è un capitolo cardine, capitolo importante. Sicuramente tutto il contenuto dal 19 fino al 24 è il momento in cui questo patto viene creato e non dobbiamo minimizzarlo, riconoscere la natura di questo evento. È l'Iddio che pilota questo suo piano divino attraverso anche questo patto con Israele. Bene, questo è Esodo 19. Spero che rimanga con noi gli insegnamenti, la meraviglia dell'intervento di Dio nella storia degli uomini con Israele, con poi i diversi patti. Spero che anche noi ne faremo tesoro di questi insegnamenti. Che Dio vi benedica. Grazie della vostra pazienza con il collegamento imperfetto e ci vediamo prossimamente, se Dio vuole. Buona serata.